Ringrazio per l'invito e ringrazio in particolare Vincenzo, di cui l'ho già detto altre volte, lo dico anche qui, non per piaggeria, sono onorato di essere amico da tanti anni, veramente una persona eccezionale, credo che sia una cosa molto importante, almeno per me. La seconda cosa, vi dico questo, io faccio una cosa che oggettivamente è difficile e vi sembrerà magari anche difficile, ma quello che vi chiedo è questo: voi cercate nel limite del possibile, ammesso che io riesca a spiegarmi bene, che è tutto da dimostrare, perché il budino si vede dopo che non l'ha mangiato, se buono o no, di seguire il filo del discorso, questo è il punto, più che non le cose dettagliate che sono ovviamente abbastanza complesse, eccetera, ma questo è normale. Detto questo, lasciatemi iniziare in una maniera che vi lascerà un po' stupiti.
Bene, cominciamo bene, questo è fatto
completo, va bene, e cioè, tanto per cominciare mettiamo questo di sotto e proviamo con questa cosa qua. Voi direte: che cosa ci vuoi far vedere? Prima è partito, partirà di nuovo. Non riesco a aprire, perfetto, quindi noi siamo già a posto, prima è partito, vediamo se fa, niente, non lo vuole sapere, quindi noi lo togliamo dai piedi subito e siamo già a posto. Ho già capito che non gli piace. Bene, allora dice: cosa ci vuoi far vedere? Vi voglio far vedere questo discorso che...
Cos'è la presentazione?
Allora, partiamo dalla prima, e cioè... Il titolo che mi è stato dato è piuttosto impegnativo, perché in principio la scienza, la nascita dell'universo e l'evoluzione cosmica. Questa cosa è molto complicata e vi devo dire, per essere, diciamo, secondo me onesto, una serie di premesse che trattano questo. Com'è che io vedo la cosa? Se invece di venire io stasera viene qualcun altro, la farebbe magari in maniera completamente diversa, con idee molto diverse. Quindi dovete pensare che quello che io vi racconto è quello che io penso, e può essere giusto, può essere sbagliato, nessuno di noi ha una verità in mano, eccetera. Il punto è riuscire a interessare, a far capire e pensare le persone in maniera tale che è uno stimolo per il ragionamento successivo. Bene, allora, a me piacciono due frasi che ho estratto di partenza. La prima è che noi siamo delle persone piccole, microscopiche, un universo enorme, infinitamente grande, infinitamente piccolo, e cerchiamo di studiarcelo, di imparare le cose avendo di fatto in mano cinque cose, i cinque sensi. E quindi la scienza parte dal presupposto che, partendo da così poco, si costruisca molto, e la storia ci dice che si è partita così poco, ma si è fatta una strada pazzesca andando avanti, perché siamo stati capaci, con la curiosità e la voglia di capire e con l'umiltà di essere capaci di accettare anche le sconfitte, siamo riusciti a trovare delle cose spettacolari. Ovviamente che sono poi tutto a dimostrare, sono, come si dice, in fieri, non è che tutto è il Vangelo, non è in questo settore. Vedremo dove passa. La seconda frase che mi piace dire, che a me piace molto, a me Hawking non è che mi sia piaciuto molto, però lui è bravo: la scienza non è solo una disciplina della ragione, ma è anche romanticismo e passione. Questo secondo me è fondamentale, che è quello che si deve trasmettere ai giovani. Cioè, in realtà devi avere la voglia, la curiosità, quando vado alle scuole, domani vado al liceo a Casalecchio, vado da altre parti, a sti ragazzi dobbiamo passare questo messaggio: ragazzi, siate curiosi e imparate a fare domande, poi vediamo se si trova la risposta. Va bene, detto questo, seconda premessa: qual è la differenza fondamentale fra un bambino e un fisico? Voi dite: a me che me ne frega, cioè, perché devo preoccuparmi? Il bambino ha una dote spettacolare. Io ho tre nipoti che, se tu ti cominci a parlare, gli dici: questo com'è e perché? E dici: ma come, perché? Dopo ti spiego. No, dopo gli spieghi quello, dopo un po' dici: e quello perché? Cioè, va avanti il gioco del perché, e il bambino va avanti all'infinito. Se tu hai voglia, ti mette lì, ti spende una sera, tutti perché, più gliene spieghi, più vuole il perché. Il fisico, il vero fisico sperimentale, quello che vuole essere onesto, attenzione, sa a priori che lui non potrà andare avanti al perché all'infinito. C'è un limite oltre il quale le nostre conoscenze oggettivamente a oggi si devono fermare. Domani andremo più avanti, fra un anno più avanti, fra 10 più avanti, fra un secolo ancora più avanti, ma oggi abbiamo delle limite. Quindi dobbiamo accettare con umiltà che c'è questo fatto. Uno dice: ma come, allora te rinunci, come, fate gli scienziati e quella, e poi dopo parti subito mettendo avanti le mani. No, attenzione, se noi non avessimo questa attitudine di crescere progressivamente, di fare la scala, di costruirci i risultati strada facendo, battagliando e impegnandosi, se non facessimo questo la scienza non andrebbe avanti. Perché, e quindi non è una rinuncia, ma è il contrario, è un passaggio per fare meglio. Terza premessa, poi finisco, c'è tutta una premessa stasera, una chiacchierata di premesse, no. La scienza, quindi, siccome qui l'ambiente ha un suo senso, non è che sono venuto a parlare un posto qualunque, è un posto che secondo me ha una grande rilevanza, questo ciclo è spettacolare. La scienza, quindi, ho trovato questa frase di questo ragazzo, Luca Mendola, che è stato il mio studente, che adesso lavora ad Heidelberg, si chiama L'altra faccia dell'universo, il mulino. Vi consiglio caldamente, per chi vuole, leggerlo. Questo è un libro splendido, in cui lui affronta in 150 pagine tutte le chiacchiere che io cercherò di fare in un'ora. Bene, detto questo, la scienza, dice lui, quindi inizia esattamente laddove si rinuncia ad entrare nella mente di Dio, qualunque esso sia, quindi non è un discorso di tipo necessariamente né cattolico né cristiano, è un discorso generale, e ci si accontenta di studiarne le opere. In che senso? Perché abbandonare il perché, in certi momenti, apre la strada a capire sempre più profondamente il come sono le cose. Conosco la realtà, conosciuta la realtà, a questo punto mi faccio un'altra domanda e via dicendo, e faccio un nuovo perché. Quindi l'avanzamento della scienza è perché io progressivamente dalle domande trovo delle risposte a cui seguono altre domande e via dicendo. Questi secondo me sono aspetti molto importanti che risalgono, secondo me, a un personaggio che è stato una persona di svolta nella ricerca, perché ha inventato il metodo scientifico. Uno dice, ma come, ha inventato il cannocchiale? Nein, non è vero, lui non ha inventato niente, il cannocchiale l'aveva inventato gli olandesi. È che, come sempre, non conta quello che fai, conta come lo fai. Se tu c'hai il cannocchiale, ma poi lo apri male, sei un patacco ugualmente, come si dice in romano, così bisogna che tu ci capisci qualcosa. Allora, il nostro amico ha guardato la Luna, ha guardato tanta roba, ma ha fatto due osservazioni fondamentali. La prima, vedete quella roba di sotto, c'è scritto dicembre 1610, quella specie di luna, quella lì è Venere. Il nostro amico Galileo si è accorto che guardando Venere non è mai tonda, fa le fasi. Uno dice, a me che se me ne frega. No, se fa le fasi vuol dire che è illuminata, e noi la vediamo girando intorno al Sole, come la Luna con la Terra. Quando sta dietro è nera, quando sta di là un pezzo, un quarto, di là la vedremo tutta illuminata e via dicendo. Vedo sguardi perplessi, no? Ci siamo, no? Dite, a me non mi frega niente. Attenzione, se fa così vuol dire che gira intorno al Sole e non il contrario, intorno alla Terra. Cioè è la dimostrazione prima ovvia che Copernico aveva ragione e quegli altri no. Che non vuol dire che erano somari, vuol dire che non avevano avuto il cannocchialino, avevano capito delle cose. Quindi il fatto che Venere faccia le fasi è una dimostrazione che tutti voi domani sera con telescopie, con domani sera no perché Venere in questo periodo si vede male, con un cannocchialino guardate e non la vedete mai tonda. Quindi vuol dire che gira intorno al Sole. Mercurio fa uguale perché sta dentro. Marte che sta fuori no che lo vediamo tondo. Ok? Quindi questa banale osservazione è rivoluzionaria, perché è la dimostrazione che i bambini delle elementari possono fare con la cosa domani sera quando si vede Venere, lo vedo che non è tonda, poi bacco. Non solo, ma siccome poi è birichina, se va a passare dietro al Sole non la vediamo mai, ma passa anche davanti. Avete visto il transit di Venere davanti al Sole? È passato anche il Mercurio nel 2005, non avete, no? Tutti dicevo, veramente avevo da fare, quel giorno era a casa, sono andato al cinema, non avevo tempo di guardare. Però attenzione, queste sono dimostrazioni vere, cioè la gente, non è che stiamo a fare dei grandi discorsi, poi alla fine se la roba si vede direttamente, quando è giusta, una cosa giusta, è giusta, veloce, si vede facile. Non solo, poi ho visto quel disegno sopra per gli scarabocchi, originali, noi a Bologna abbiamo in biblioteca questo qui originale del buon Galileo, bene, in cui ci sono quei puntini, il cerchio e Giove, e i satelliti di Giove giravano intorno, quindi lui ha visto che tutti giravano intorno, quindi ha detto per Bacco la Terra gira intorno al Sole, il pianeta intorno al Sole, Giove c'è il suo satellite, quindi tutta la roba grande fa sì che la roba più piccola gira intorno. Può sembrare una cretinata, ma attenti, è un problema notevole, tant'è che il Sole gira nella galassia, la galassia gira con gli altri, lo vedremo fra un attimo, è un manicomio, tutti girano eccetera eccetera, meraviglia, ci siamo? Voi dite, ma beh, ma questo secondo me che voi vedete, per cui Galileo è famoso nella storia, è una piccolissima parte del merito di Galileo. Galileo ha fatto un'altra cosa che va detto nelle scuole tutti i giorni, dalla mattina a quando uno si alza, la prima un quarto d'ora si fa vedere questo, dopo si fa il resto. Com'è? Il ciclo della conoscenza. Cos'è il ciclo della conoscenza? Parto da un'osservazione, io esco, guardo, dico, ah che bello il cielo, meraviglia. Lo guardo stasera è bello, domani sera è bello, la terza sera meno bello, la quarta sera sfottregato, non c'è un po' più di questo cielo, ma attenti, siccome sono una persona che ha l'intelletto, cerco di capire come funziona, mi costruisco un modello interpretativo. Bene, e dico, secondo me va così. A questo punto cosa faccio? Io, che sono uno che vuol fare delle cose, faccio una previsione, se è giusto il mio modello, mi aspetto che succeda questo. Allora cosa faccio? Bene, costruisco uno strumento più potente, il Large Hadron Collider di Ginevra, un telescopio da 40 metri in Cile, faccio un satellite che svolazza in cielo, faccio dei miracoli, spendo dei soldi utilmente, poi lo vediamo dopo, eccetera, mi costruisco una macchina più potente che cerca di verificare se il modello è giusto o no. Se viene giusto, tutti contenti. Se non viene giusto, modifico la teoria, vuol dire che ho sbagliato qualcosa o il mondo è diverso. E a questo punto, benissimo, nuovo modello, nuove previsioni, nuove osservazioni. Questa cosa circolare è la differenza fra la scienza e il resto. Se vuoi fare lo scienziato, fai così. Vuoi fare gli oroscopi? Benissimo, benvenuto l'Italia, la mattina ti alzi, vedi l'oroscopo, dici domattina tutto bene, vinco tutto caso, senza comprare il biglietto, no, benissimo, va, però che ci vuole un miracolo. Sei convinto che c'è così, non è così, insomma, un pochino strano. Va bene. Allora, con questa premessa, che secondo me è fondamentale, a questo punto facciamo una corsa dentro l'universo. Il filmato che volevo far vedere non parte, meno male, risparmiamo 3 minuti e la facciamo così. Come la facciamo? Allora, quando noi veniamo da Bologna e veniamo a Crevalcore sono 35-40 km, è una robetta, uno può venire in macchina, poi a piedi, se la fa con calma. Se però vogliamo andare verso il confine universo, la camminata si fa lunga e complicata, talmente lunga e complicata che è inutile che parliamo di chilometri, ragazzi, su via, no? Allora parliamo non di chilometri, ma di anno luce. Sguardo nella notte, adesso voi mi calcolate l'anno luce. Vabbè ragazzo, qui siamo per quello siamo venuti. Quant'è la velocità della luce? 300.000 km al secondo. Quanti secondi? 60. Quanti minuti? Per 60. Ci siamo? Quante ore? Per 24. Quanti giorni in un anno? Quindi l'anno luce è la distanza che la luce compie in un anno. Quant'è il risultato? Avete fatto il conto, veloce. Allora ve lo dico io, 9.500 miliardi di chilometri, attenti, 4 volte il debito pubblico italiano espresso in euro. Però se, vi lascio a voi scegliere se volete che sia più grande il debito o la distanza, però no, perché uno deve dire del numero, non se la fa, ma se comincia a pensare al debito pubblico italiano, dice calma e sangue freddo, deve essere piuttosto grande sto affarino. Ci siamo? Allora, se lavoriamo, se voi venite qui potete far finta di essere consiglieri comunali, vi sedete e sentite questo discorso un po' stupido, ma va bene. Allora, calcoliamo quindi con la velocità della luce. Velocità della luce. Cominciamo facile. Quando io guardo la Luna sta da noi 384.000 km, la luce va a 300.000 km al secondo, quando guardo la Luna la vedo come era un secondo fa. Pronti? Andiamo tutti al mare, portiamo i bambini al mare, le nonne e le mamme coprono i bambini di crema, tutti incremati questi bambini, ma porca miseria la crema no, io togliere. Io che sono antipatico ho una chiavetta e tac, spengo il sole. Domanda, per quanto tempo si deve tenere la crema per non bruciarsi? Risposta, siccome il sole dista 150 milioni di chilometri, la luce va a 300.000 km al secondo, la crema va tenuta per 8 minuti e 20 secondi, quindi al bambino gli va detto stai buono, resisti, che poi il papà ti dà, dopo viene buio, non vede più niente, il bambino dice come al mare, il bagno, è finito tutto, però gli abbiamo tolto la crema. 8 minuti e 20, quindi quando guardo il sole lo vedo come era 8 minuti e 20 secondi fa. Poi dice a me non me ne frega niente, cosa vuoi che sia cambiato? Su 4 miliardi di anni che sta lì non sarà cambiato negli ultimi 8 minuti, mi fate gli sperti? No. Allora dice, però attenti, prendiamo la stella più vicina, 4,28 anni luce, quindi comincia alla velocità della luce 4 anni, poca miseria. Andiamo avanti, la Via Lattea, la galassia di cui facciamo parte, è grande 100.000 anni luce, quindi la luce per andare da una parte all'altra ci mette 100.000 anni a 300.000 km al secondo. Per inciso, siccome il numero 300.000 km al secondo vi suona male, basta moltiplicare per 60 per 60, viene che la luce viaggia appena a 1 miliardo di chilometri l'ora. Uno dice, porca miseria che numero, Per noi astronomi un miliardo di chilometri all'ora vuol dire andare piano, siamo fermi lì, perché poi guardiamo delle galassie a 10 miliardi di anni luce da noi, è un massacro, anche la luce corre come da disperata e ci mette una sbaraccata di anni, da quando è partita ancora lì che corre, quella che è partita all'inizio. Quindi per gli astronomi l'anno luce è un numerino da ridere, è piccolo, la velocità della luce va piano, dice mi dà fastidio, poverino, purtroppo è così. È chiaro che sulla Terra dico una battuta stupida così ci capiamo. Mentre noi siamo al bar che inzuppiamo il biscottino dentro, la brioche dentro, ci siamo, se c'è uno che mi riprende in streaming e manda in giro sulla Terra il segnale, a 300.000 km al secondo, 40.000 km l'orbita della Terra, fa il giro 7 volte, quindi uno che sta in Burundi vede 7 volte al secondo che io intoccio il biscottino, dopodiché ci si meraviglia che voglia venire da noi? Ragazzo, non ho capito, dice quello mangia il biscotto, noi non mangiamo niente e quello là 7 volte al secondo intoccio il biscottino. Faccio un polemico perché qui quando si parla c'è della gente che ti guarda e sembra che viva un altro mondo, ma di cosa stiamo parlando? Ragazzi, qui c'è un sacco di gente che vede noi intocciamo il biscottino, vorranno venire qui? Sarà un problema? Lo so, ma non per noi, vabbè, non devo fare la politica perché lasciamo perdere. Comunque, la galassia di Andromeda, che è la nostra compagna, vi dico, vi anticipo che fra circa 5 miliardi di anni la nostra si sposa con l'Andromeda, sta venendo verso di noi a 120 km al secondo, fra 5 miliardi di anni ci sposiamo e siamo tutti contenti perché i matrimoni sono belli. Noi mentre chiacchieriamo c'è una galassietta, ce la stiamo pappando, viene vicino 100 milioni di stelle, ce le prendiamo, siamo tutti contenti, non succede niente, dov'è sto problema? Andiamo avanti. 2.300.000 anni luce, quindi se io metto un sole là lo vedo adesso come era 2 milioni di anni fa. Allora voi che siete quick, veloci come si dice adesso, capite che cosa? Che più guardo lontano più guardo indietro nel tempo. Pronti? Più guardo lontano più guardo indietro nel tempo, quindi vedo la roba più giovane. Se prendo un sole, lo metto su Andromeda, lo vedo più giovanissimo, 2 milioni di anni. Se lo metto ancora più lontano, non la facciamo tanto lunga, il supermasso della Vergine, lo sbatto lontano, bim bom bam, dimesso due, grande, lo metto alla distanza delle galassie più lontane osservate, 12 miliardi di anni luce, lo vedo adesso come era 12 miliardi di anni fa. Il sole non era nato là, non era nato niente, perché il sole c'ha 4 miliardi e mezzo di anni e quindi ci sono 5 miliardi di anni prima che nasca un sole come il nostro là. È chiaro? Stiamo guardando indietro nel tempo. Allora vi faccio una domanda, tenetevi presente, state svegli, pronti. Quindi io guardo lontano e vedo sempre più indietro nel tempo. Quindi gli astronomi, che sono un branco di somari, ma non sono del tutto stupidi, hanno capito, non solo anche i fisici, perché io sono laureato in fisica, quindi saremmo stupidi meno che noi, guardando lontano oggetti uguali li vediamo evolvere, riavvolgiamo il nastro all'indietro, vediamo oggi che ha una certa età e man mano che andiamo più lontano vediamo oggetti uguali più giovani e quindi vediamo l'evoluzione delle cose, da qui la parola studio della formazione e evoluzione, perché se noi stiamo qui a aspettare che il sole evolva, vi anticipo, prima di un paio di miliardi di anni il sole fa gli affari suoi tranquillo, quindi c'è da aspettare, un po' più da aspettare che la fila dal medico, insomma c'è la fila lunga, ma ragazzi, 2 milioni, ci siamo. Quindi l'unico modo è studiare oggetti simili a distanze diverse.
Come fai a stabilire che sono oggetti simili?
Questa è una buona domanda a cui rispondiamo dopo, perché se no mi tocca fare una conferenza nella conferenza. Oggetti simili perché hanno delle proprietà comuni, ci sono, vabbè, lo diciamo quando siamo più anziani. Va bene, qual è il punto? Anticipo una cosa che lascia sempre storditi. Noi guardiamo lontano, guardiamo sempre più indietro. Anticipiamo la domanda. Bene, guardi indietro, quando sono arrivato a sbattere contro il muro, a t uguale a zero, cosa succede? Attenti, attenti. L'universo, poi vediamo fra un attimo, è birichino. Perché? È come, se noi vi faccio un esempio molto cretino. Noi siamo qui, siamo su un treno. Siamo seduti in fondo, là c'è il bagno. Sapete che le toilette sono sempre dall'altra parte, uno si siede e sarà qui da me. No, è sempre di là. Bene, devo fare la pipì. Bravo, vado a fare. La vado a fare, questo universo è birbante, mentre cammino mi si allontana il bagno, il treno, il vagone si allunga, perché l'universo sta evolvendo e si espande. Quindi io vado in giro, ma porcazza la miseria, la potevo sempre più lontana. Quindi noi oggi, siccome sono passati circa 13 miliardi di anni dalla partenza, quella che noi diciamo, in realtà c'è scappato via della roba e la siepe oltre la quale non vediamo niente sta a circa 40 miliardi di anni luce, perché nel frattempo il limite che allora era vicino e si è progressivamente dilatato, il bagno è andato sempre più lontano. Però oltre un certo livello non ci si va, perché per quanto io aspetto, per quanto la luce vada forte, se la luce va sempre alla stessa velocità non c'è niente da fare, oltre un certo livello non vedo. Quindi noi abbiamo una siepe, noi parliamo di tutto, ma attenti, oltre una certa distanza non sappiamo cosa succede. Nessuno è convinto? Tutti dicono, io stasera avevo del programma, c'era il telefilm, la televisione, volevo vedere, chi c'è stasera, non lo so, qui. A Montalbano, contro Montalbano io l'avrei messo al posto del fratello, ma questo è un altro discorso. Una battuta che non potevo risparmiare. Allora, attenzione, se noi oggi ci facciamo una mappa di quello che abbiamo osservato e facciamo finta, adesso spiego cosa vuol dire far finta, di essere in mezzo, ogni puntino che vedete è progressivamente le galassie che abbiamo, cioè gli ammassi, la struttura dell'universo. Quindi ci sono dei punti bianchi, che è dove c'è la galassia, le stelle, eccetera, e dei punti neri dove è vuoto. Quindi lo spazio è come una spugna. Ci sono dei posti dove ci sono le galassie, degli altri dove non ci sono. Quindi una struttura reticolare a spugna che è molto complicata e che va capita. Siamo sempre alla logica di Galileo. Qual è il modello che mi può spiegare questa cosa? Qui è un disegno questo, non è una foto. Ci siamo? Ogni puntino rappresenta un oggetto osservato, galassie, che contiene a propria volta miliardi e miliardi di stelle, miliardi di galassie, no, la storia vale, no? Le stelle di me sono milioni di milioni, la stella di Negroni vuol dire qualità, no? Dicevo. Qui è uguale, ci sono miliardi di stelle di galassie e c'è questa cosa. Questa struttura pazzesca, se vogliamo fare il ragionamento di Galileo, dobbiamo fare un modello che cerchi di spiegare questo. E quindi ci inventiamo con i maxi computer moderni una macchina mostruosa, il più grande computer del mondo, usato per calcolare miliardi e miliardi e miliardi di particelle che interagiscono fra loro liberamente e costruiscono la simulazione di come si muovono, per vedere se dall'evoluzione di partenza dalla formazione vada a finire a qualcosa che gli assomiglia. Non si è capito niente, lo ripeto. C'ho le osservazioni, è fatta così. Stasera fotografo sta sala, meraviglia, dico che bella sala. Dopodiché, domani c'ho un sacco di gente che gira per Crevalcore a spasso. Cosa fate, ragazzi? Venite qua. Provo a farli venire dentro e rimetterli più o meno così, perché se riesco a rimetterli ho capito anche come eravate messi voi. Ci siamo? Quindi io simulo la realtà che vedo con qualcosa che invece è astratto, che però io so come è fatta perché l'ho costruita io. Ok? Bene. Allora, una cosa di questo genere dà questo risultato. Ciccio, fatti vedere. Dov'è la manina? Pipì. State a vedere. Si parte da una confusione, abbiamo visto che c'è tutto un malippo. Bene. Se uno ha un po' di pazienza, la materia si struttura e tenderà a fare degli aggregati più grandi e dei vuoti per simulare quello che abbiamo visto in osservazione. Ci vuole un po' di pazienza, ma noi ne abbiamo in quantità, perché qui miliardi di anni di evoluzione, non è che c'è fretta. Un po' per vedete, comincia a crescere lì un quadrino un pochino più brillante, si sta accumulando la roba, si sta formando una struttura di ammassi di galassie, lentamente viene su, tra, sempre più roba, intanto si fanno un po' di vuoti, eccetera. Quindi il nostro mega computer riesce faticosamente a simulare qualcosa che assomiglia a quel grigliato che abbiamo visto prima. Quindi, senza farla tanto lunga, il gioco consiste, ovviamente non è una passeggiata come la sto dicendo io, consiste nel cercare di riprodurre il meglio possibile la realtà che osserviamo, così come Galileo ha cercato di capire come era fatto il sistema solare e via dicendo. Dov'è il problema? Siete a ruota? Ci sono appena 3 ore davanti, non è molto lungo chiacchierare, quindi dopo si complica naturalmente. Allora, fate gli scherzi. Allora, c'è un'osservazione che è stata una svolta. Ci sono tante svolte, uno è stato il nostro amico Einstein con la lingua fuori, lo vediamo dopo, ma questo signore, Edwin Hubble, il quale non da solo, perché qui nessuno scopre niente da solo, se non facciamo le ridere dietro, sono sempre delle squadre che lavorano, bla bla, poi piglia Vincenzo, non faccio nomi casualmente, il premio Nobel altri, ma questo è un altro discorso, ma sarebbe lunga, ma va bene, facciamo finta di niente. Cosa ha osservato questo signore? Ha osservato degli oggetti e ha visto questo, che più li faccio, li metto, più sono lontani, e più si allontanano velocemente da noi. Pronti? Mi metto qui così non vedete niente, capite? Ascoltate. Io guardo un oggetto vicino, scappa con una certa velocità. Ne prendo uno più lontano, scappa più forte. Ne prendo un altro più lontano, scappa ancora di più. Quindi c'è una dilatazione continua dello spazio, c'è una, attenti, non esplosione, una espansione. Ci stiamo espandendo. Noi siamo qui, vediamo che tutto apparentemente si allontana. Tutto si espande, ok? Attenti, attenti. Questa espansione dell'universo va inserita nel modello adesso, perché dobbiamo capire se nel tempo evolve, vuol dire che partiva in una certa maniera e poi si espande. Adesso non fatevi la domanda si espande dove, ci pensiamo dopo a questo, quando siamo più anzianiti di poco, di solo qualche mese. No, allora, stiamo attenti. Uno dice, faccio un modello. E cosa faccio di modello? Faccio il famoso Big Bang. Voi direte, meraviglia, e allora? Allora vi do una notizia, questo disegnino che io ho fatto è sbagliato. Voi direte, sei veramente scemo, cioè vieni qua, ci fai un disegno che fa schifo e più anche sbagliato. Perché è sbagliato? Perché il Big Bang non è un'esplosione in cui io sono in mezzo e tutto si allontana. È una espansione in cui ogni sedia si allontana da ogni sedia e ogni fila da ogni fila. Ogni punto è un centro di espansione. Quindi l'universo si dilata in tutti i punti. Non c'è un centro di espansione, non sono in mezzo. Mi capisco che è spiacevole per l'uomo dire che non è in mezzo, ma non è così. Ogni punto è un punto di espansione. Quindi c'è una dilatazione che avviene ovunque. Il famoso gabinetto si allontana da tutte le parti. Dove mi metto il bagno è sempre lontano di più. Quindi non è che vado a fare la cacca di là, no, perché si allontana anche quello. Quindi questo disegno, che è banale, è sbagliato. Quindi non è un'esplosione, è una espansione che avviene in ogni punto. Quindi c'è una dilatazione, è come una rete che io tiro, si dilata in tutti i punti. Ogni punto è un punto di espansione. Questo è un aspetto fondamentale perché ricambia non solo la sostanza fisica, ma l'attitudine mentale con cui ragioni. Vabbè, no, l'uomo non è al centro, poi ci potrà tornare, ci vedremo alla fine, ma non è questo il punto. Il punto è che se vado su Andromeda anche da lì si allontana tutto, va bene? Allora a questo punto il modello, attenti, non vi prendete paura, perché sembra difficile, invece è difficilissimo, quindi va bene. Allora, com'è la questione? La questione è seguente: questa campana, in questa direzione c'è il tempo, non vi agitate, quindi dove mi metto male, mi metto qui. Allora, là c'è il momento attuale, vedete le galassiette, quella farina bianchi, quindi là siamo circa 14 miliardi di anni dopo il via, siamo oggi. Bene, adesso incomincio a guardare lontano. Per il discorso fatto prima, più guardo lontano e più vado verso un universo più giovane. Ci siamo? Guardo ancora più lontano. Sempre lontano. Domanda: se il modello che abbiamo fatto si sta espandendo, guardando indietro nel tempo e quindi guardando lontano, l'universo è più piccolo e più caldo, non freddo. Perché per me che guardo, sto guardando indietro, quando l'universo era più piccolo e più caldo. Se vado abbastanza indietro, non solo è piccolo e caldo, ma è destrutturato, ci sono le galassie, dopo non ci sono più le stelle. Vado ancora più indietro, non ci sono le molecole, non ci sono gli atomi, non ci sono i protoni, non ci sono i neutroni, non c'è ancora il bosone di Higgs, ne parliamo dopo, eccetera eccetera. E andiamo verso T uguale 0, consci che noi a T uguale 0 non ci arriviamo, non è il nostro problema di fisico oggi, c'è in realtà perché ci sono 47.000 teorie, ma te lasciamo da parte. Logicamente noi stiamo andando indietro nel tempo e attenti, di altissimo punto fondamentale, là apriamo i telescopi, da un certo punto in avanti i radiotelescopi, andare ancora di qua, da un certo punto in avanti adoperiamo degli altri strumenti, per esempio il Large Hadron Collider di Ginevra, che simula, dopo lo vediamo, sotto Ginevra eccetera, è un posto dove c'è una temperatura pazzesca uguale a quella di inizio dell'universo, e quindi simuliamo lì dentro le condizioni iniziali. Quindi il Large Hadron Collider di Ginevra, dove hanno scoperto il bosone di Higgs, come vedremo dopo, è in realtà un telescopio cosmologico dei primi istanti di vita dell'universo. Noi cerchiamo di campionare questa evoluzione in maniera diversa al variare degli strumenti, al variare del momento. Non dice, non ho capito niente. Ecco, facciamo finta di dover tenere su sto quadro. Se io attacco un chiodo, sono uno spigolo lì delle galassie, il quadro lo attacco, poi mi fa meon, meon, meon. Se comincio a attaccare degli altri chiodi, ne metto 10, il quadro mi sta bloccato rigido, perché io a quel punto ho campionato tante posizioni diverse. Vi do una notizia, vi siete stancati?
No. No,
voi siete autorizzati e risettati, vado avanti lo stesso, non è che mi cambio molto, cioè, non è che smetto, quindi non è. No, no, a parte le battute sceme, però è un punto molto importante. Quindi noi dobbiamo campionare questa evoluzione meglio possibile. Quindi quello che dico da adesso in avanti è: come facciamo a campionare, a tenere su questo modello, a vedere se è giusto o se è sbagliato? E quando vedessimo che ci va bene, cosa ne impariamo? Stiamo facendo il come, arriveremo a un perché, vedremo che ci vogliono gli altri come, che non siamo in grado di dire il perché di partenza, però ci stiamo provando. Bene. Allora, per fare questo discorso bisogna introdurre delle cose complicate. Vi do solo il titolo, così state rilassati. La prima è la teoria della relatività speciale generale del buon Alberto Einstein. Bene, la quale dice sostanzialmente due cose fondamentali, facciamola semplice. La prima è che la velocità della luce è un limite dentro il nostro universo che non si può superare, prima, dimostrato da Marco Sanfedre. La seconda è che lo spazio e il tempo non sono due quantità separate, ma esiste lo spazio-tempo. Spazio e tempo sono parte integrante della stessa cosa. Perché io non mi accontento di dire che stasera sono qui in questo posto con l'indirizzo eccetera, ma dico anche a che ora ci sono, e siccome io ci sono è utile sapere in contemporanea dove sono, a che ora, quando. Quindi spazio e tempo fanno parte della stessa descrizione. Ci siamo? Sì? Che è quella che noi chiamiamo la metrica in cui noi ci muoviamo, sistema di riferimento. Prima, relatività generale, speciale, lo spazio e tempo è una cosa unica e la velocità della luce è la massima dentro l'universo. Attenti, dentro l'universo. Quindi non esistono spazio e tempo assoluti. Seconda, relatività generale. Uno dice: mamma mia, sarà una cosa, un manicomio. Non è un manicomio. Che il concetto di base è questo: se io ho uno spazio tempo definito, cioè capiamoci, una meravigliosa coperta, qui dentro mettiamo una coperta che ci copre tutta, tesa benissimo, tesa, meraviglia. Ci mettiamo tante palline, siamo? Noi siamo a mangiare le palline, mettiamo. Arriva un signore, butta una palla di piombo sulla coperta, la coperta spazio-tempo si deforma e le altre palline gli cadono addosso. Quindi la gravità è una forza fittizia, è lo spazio-tempo che si deforma e fa sì che le palline cadano dove c'è l'oggetto più grande che deforma di più. Voi direte: non ho capito un accidente. Attenta a te, ho la coperta, ci siamo? Tante belle palline, sono tutti contenti. Arriva uno, butta una palla più grande, la palla più grande deforma la coperta, le altre gli cadono addosso, non perché uno l'ha chiamato e dove vieni a giocare anche te, ma chi se ne frega, gioca a casa tua. No, ma siccome lui ha deformato la coperta, se io lancio la pallina è più facile che vada dove c'è la buca. Quindi la gravità è un effetto di deformazione dello spazio-tempo. Uno dice: ma non me ne frega niente, ma faccio quello che vuole. No, perché se la prendi così capisci tre cose di colpo. Dice: ma no. Primo, che è bene giocare con le coperte, con le palline, con il piombo, perché si impara qualcosa. Non è secondario, se facesse a scuola è già un pezzo avanti. Secondo, attenti a te, se è vero che le masse deformano lo spazio-tempo, chiaro, allora devo capire perché la Terra gira intorno al Sole. Chi gliel'ha detto la Terra gira intorno al Sole? Ma dirò di più: alle ore 22:37 capisco al volo cos'è il buco nero. Di che cavolo stiamo parlando? Tutti agitati col buco nero, è una banalità. Quindi, ma devi vedere questo secretino, perché? Vediamo questo esempio, ci siamo? Quindi metto la palla deforma, benissimo. Allora, non ho la pallina, lancio un'altra pallina, fa la sua strada sulla coperta, gliene frega, grigliato sotto, non c'è niente, ci metto un oggetto, fa un avvallamento, cosa volete che faccia la pallina? Va giù, eccetera. Quindi ci mette più tempo, fa più fatica, se c'è la buca grande rimane lì, eccetera. Ma se questo è vero, è elementare, Watson. Allora la Terra gira intorno al Sole perché la Terra gira nel velodromo. Alle pareti rialzate, lo spazio-tempo è rialzato, e cosa volete che faccia? Gira intorno al Sole, dove vuole andare? Se va troppo piano, casca verso il Sole, se va molto forte, esce dal velodromo. Ma siccome va sempre alla stessa velocità, siamo tutti contenti. Quindi sono 4 miliardi di anni e mezzo che la Terra corre con una deficiente intorno al Sole, perché non può fare altro, perché è fatta così. La Luna, poverina, è più paperina, però c'ha la Terra in mezzo ai piedi, anche lei gira intorno alla Terra, cosa deve fare? Un pochino si allontana, 4 cm l'anno, ma non ci preoccupiamo per adesso. Prospettiva ci preoccupiamo. Ci siamo? Capito niente? Perché l'ho spiegato malissimo, lo ripeto. Allora voi mi spiegate il buco nero, Rosè? No, avete capito? Allora spiegatevi il buco nero. Il buco nero è una schifezza, è un oggetto collassato di una stella finale talmente densa e concentrata che diventa talmente violentemente impattante sullo spazio-tempo che lo deforma completamente, non fa un buco, deforma talmente tanto lo spazio-tempo che la roba che gli sta intorno casca lì, perché si trova nel suo percorso. Se tu passi lontano dal buco nero, te ne freghi del buco nero, se mettiamo un buco nero qui e noi passiamo di là, va bene, la cascate dentro voi che siete lì, beh, i pistoli, girate più lontano un'altra volta. E quindi il buco nero non è buco, ma è un oggetto che collassa e si fa così, e non è neanche nero, perché anche la luce che vorrebbe uscire viene richiamata giù come un missile che lo lancio con poca energia e ricade giù. Quindi il buco nero non è buco e non è nero. Siete preoccupati? Quando lo faccio a scuola i bambini mi guardano, prima stanno un po' in attesa, oltre un certo livello mi guardano come sono io, come dire, questo qui è veramente da rinchiudere, l'ha lasciato oggi dal manicomio, è scappato, è venuto qui, dovevo tenerlo a casa. Comunque, a parte questa cretina, è chiaro il concetto? Allora, senso dice, ma di cosa stiamo parlando? Se il sole diventasse un buco nero, attenzione, il sole è una boccia di gas che ha 1.400.000 km di diametro, una bestia, no? Vabbè, un bestione, mille volte la Terra, un massiccione. Tutto il sole in una palla di 3 km. Se la Terra diventasse un buco nero, e non ci diventerà, quindi andate a casa rilassati stasera, dormite tranquilli, tutta la Terra, tutti noi, una pallina di 1,5 cm. Questo vi dice la densità, la concentrazione pazzesca del buco nero, che quindi per quello deforma in maniera così violenta e drammatica lo spazio-tempo, perché il suo potere gravitazionale, quindi come abbiamo detto di deformazione dello spazio-tempo, è talmente forte da creare questa situazione parossistica enorme. Ci siamo fin qui? Sicuri? Questa teoria dell'attività, che non ho tempo di spiegare più in dettaglio, ci dice quindi questa cosa fondamentale, che, attenti, la materia dice allo spazio curvo come mettersi, quindi mi dà la coperta, e attenti, lo spazio dice alla materia come muoversi, perché se tu vuoi correre dove c'è la buca, caschi nella buca e fai il giro, se passi fuori vai tranquillo per gli affari tuoi. Questo è il risultato essenziale, è il ribaltamento completo della visione della gravità rispetto a Newton. Newton aveva bisogno di dire la Terra è attirata dalla Luna, la Luna è attirata da te. Chi glielo dice? Un bambino all'elementare un giorno mi disse una cosa eccezionale. Dice, ma perché la Terra gira intorno al Sole? Lui si alza, mi guarda e fa, dice, è semplice, perché si vuole abbronzare. E la risposta è strepitosa, purtroppo è sbagliata. Però non è che la Terra dice al Sole, capito, il Sole dice alla Terra, vieni qui intorno, che cosa gliene frega il Sole. Tant'è che se togliamo il Sole, la Terra dopo 8 minuti e 20 secondi va per gli affari suoi. Che gliene frega, non c'è più la buca di potenziale e va. Vi vedo molto perplessi. Siete perplessi, era meglio andare a San Giovanni al cinema stasera, no, se abbiamo detto che c'era Montalbano, quando c'è Montalbano si sta a casa, io sera non mi muovo se c'è Montalbano. Ci siamo? E abbiamo capito anche il buco nero? Che meraviglia. Bene, adesso ci siamo davvero, facciamo un altro passo, torniamo alla nostra teoria del Big Bang. Allora, abbiamo capito come la gravità, la relatività, adesso la domanda diventa, ma signori cari, se questo cast dell'universo è partito caldissimo e poi si è raffreddato, com'era quando era molto caldo? Era tutto disaggregato, non c'erano le galassie, non c'erano le stelle, eccetera. Quindi c'era qualcosa, c'erano le particelle elementari. Quindi l'unico modo per capire com'era allora è cercare di scaldare quello che possiamo e vedere cosa succede scaldando veramente molto. Quindi facciamo gli acceleratori di particelle, li facciamo mettere le particelle che corrono impazzata e boom boom e vediamo cosa fanno. Voi sapete cos'è la temperatura, no? Cos'è? Qui dentro com'è la temperatura? Tutti seduti, la temperatura è 20 gradi, 23. Se ci mettiamo a correre come deficienti, più bombacci, tiriamo le sedie, eccetera, viene un caldo tremendo, sudiamo tutti. Perché la velocità quadratica media delle particelle dà la temperatura che si ha. Quindi dove andiamo a far lì? Bisogna che facciamo un gran manicomio, dobbiamo fare quelle particelle, farle rincitrullire che si inzuccano alla morte, fanno un macello tremendo. Per cui facciamo questo acceleratore. Siamo. Ma per capire bisogna che abbiamo un'idea di come è fatta sta materia. Il filmato che non ha girato per vostra fortuna, così non l'avete visto, parte da un concetto semplice. La materia come è fatta? Qui io mi inoltro nel terreno di Vincenzo e mi nascondo sotto al tavolo. Vincenzo, stai molto zitto, perché i chimici superiori dopo dicono che sono somaro. Però, detto in due parole, l'atomo di idrogeno è un protone, un arancio, messo in piazza San Pietro a Roma. L'arancio lì in mezzo, intorno gli corre un deficiente, che è l'elettrone, che è ancora rimpazzata, intorno da tutte le parti, c'è un sacco di spazio, non può andare dove gli pare, perché poi lo vediamo fra un attimo, e sostanzialmente rende questo atomo neutro, il protone positivo, l'elettrone negativo. Ci siamo? Il grosso della massa sta dentro il protone, che è 1840 volte più grande dell'elettrone. Voi direte, ma perbacco, quindi l'atomo è vuoto, perché c'è il protone in mezzo, l'arancia, tutta la piazza vuota e un povero deficiente che corre intorno da solo. Poveraccio, corre come un matto. Uno dice, ma perché il protone? Allora, attenti, attenti. Energia e materia, voi avete fatto la relazione sulle magliette, no? E uguale MC quadro. Sì o no? Ci dice che E e M sono la stessa zuppa, è sempre la stessa roba. La massa e l'energia sono la stessa roba. Il Padre Eterno, ammesso che ci sia o chi per lui, ha detto, dove cacchio la metto tutta questa energia? Intelligentemente la metto in frigorifero, me la metto così, la metto nella materia, la tengo in frigo, la tengo lì buona. Quando poi ho bisogno, faccio reazione nucleare e la tiro fuori. Voi direte, posto, il Padre Eterno credevo che fosse vispo, ma non pensavo che fosse così vispo col frigorifero. È così. Quindi la materia non è altro che energia, pum, compattata in un posto. Quando mi serve, se lo brucio l'idrogeno, tolgo una certa energia. Se la spacchetto con la reazione nucleare, è un milione di volte più efficiente. E quindi meraviglia. Stare caldi però, perché non è che si fa gratis. Non è che tu spacchetti gratis. No, dovrai fare qualcosa, poverino. Può darsi che vada bene, ma qui di nuovo entrerebbe. Ci siamo? Quindi, protone e la roba intorno. Meraviglia, dice che bello.